Vogliamo cominciare a leggere in capitolo 4, versetto 1. Or Gesù, ripieno di Spirito Santo, ritornò dal Giordano e fu condotto dallo Spirito Santo nel deserto. E per 40 giorni fu tentato dal diavolo. Durante quei giorni non mangiò nulla, ma quando furono trascorsi egli ebbe fame. E il diavolo gli disse: tu sei il figlio di Dio, di' a questa pietra che diventi pane. Ma Gesù rispose dicendo: sta scritto, l'uomo non vivrà soltanto di pane, ma di ogni parola di Dio. Poi il diavolo lo condusse su di un alto monte e gli mostrò in un attimo tutti i regni del mondo. E il diavolo gli disse: io ti darò tutto il potere di questi regni e la loro gloria, perché essi mi è stato dato nelle mani e io la do a chi voglio. Se dunque tu, prostrandoti, mi adori, sarà tutto tuo. Ma Gesù rispondendo gli disse: vattene via da me, Satana, sta scritto, adoro il Signore Dio tuo e servi a Lui solo. Poi lo condusse a Gerusalemme, lo pose sull'orlo del Tempio e gli disse: se tu sei il figlio di Dio, gettati giù da qui, perché sta scritto, egli comanderà ai suoi angeli attorno a te di custodirti, ed essi ti sosterranno con le loro mani, affinché il tuo piede non urti contro alcuna pietra. E Gesù rispondendo gli disse: è stato detto, non tentare il Signore Dio tuo. E quando il diavolo ebbe finito ogni tentazione, si allontanò da lui fino ad un certo tempo. E Gesù, nella potenza dello Spirito, se ne ritornò in Galilea e la sua fama si sparse per tutta la regione all'intorno. Amen. Vogliamo pregare. Signore, insegnaci questa mattina questa importante lezione della Tua parola, Signore, che anche Tu dovevi imparare. E se, Signore, Tu, che sei la parola in carne, sei il Figlio di Dio, Signore, dovevi imparare qualcosa, quanto di più noi, Signore, dovremmo imparare queste cose. E Ti chiediamo, Signore, insegnaci questa mattina. Libera la nostra mente da ogni dubbio, Signore, ogni incertezza, Signore. Libera la nostra mente di ogni superbità, Signore. Che possiamo ricevere la Tua parola con umiltà, Signore, con un cuore fertile, con un cuore preparato da Te. E lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Alla fine di capitolo 3 abbiamo questa genealogia di Gesù. Una piccola cosa prima di cominciare in capitolo 4. Questa genealogia in Luca è diversa di quella di Matteo. Questa genealogia in Luca segue la linea di Maria e quella di Matteo segue la linea di Giuseppe. Infatti qui all'inizio di questo elenco, versetto 23, e Gesù aveva circa 30 anni e lo si credeva figlio di Giuseppe, si credeva, figlio di Eli. Questo Eli era il padre di Maria. Nel Vangelo di Matteo è scritto che Giacobbe fu Giuseppe, quindi Giuseppe nasce da Giacobbe, ma qui è scritto solo che Giuseppe era figlio di Eli, quindi era il genero, il figlio in matrimonio. È bello perché Gesù, la linea messianica, aveva da tutti e due i genitori. Sapete che il Messia deve essere il figlio di Davide. E in tutti questi elenchi la discendenza di Gesù va al re Davide. In questo elenco qua, in versetto 31, figlio di Natan, figlio di Davide. Quindi la linea di Maria segue Natan, che era uno dei figli di Davide. Nel Vangelo di Matteo fa la linea di Salomone. Voi conoscete Salomone chi era? Scritto Proverbi. Quindi attraverso due figli di Davide, Gesù aveva il diritto di discendenza di Davide. E in capitolo 4, or Gesù, ripieno di Spirito Santo, ritornò dal Giordano e fu condotto dallo Spirito nel deserto. E per 40 giorni fu tentato dal diavolo. Durante quei giorni non mangiò nulla, ma quando furono trascorsi, egli ebbe fame. E voglio dirvi una cosa. Quando il Signore vi battezzerà con lo Spirito Santo, stai sicuro che il nemico dopo cercherà di darti qualche bastonato. Di assicuro, è assicurato. In qualsiasi momento che il Signore ci benedisce, che ci dà qualcosa di meraviglioso, state sicuri che il diavolo cercherà di rubarlo, cercherà di fregarti. E anche qui, Gesù pieno di spirito, sai, anche noi come credenti abbiamo questi momenti di pienezza, di cime, di monte, ma poi ci sono anche le valle, ci sono attacchi che vengono contro la nostra vita, E anche qui Gesù, pieno di Spirito Santo, ritornò dal Giordano, fu condotto dallo Spirito nel deserto. Il deserto cos'è? È un luogo senza acqua, è arido, non c'è vita. In Italia non avete veramente deserti veri. Sardegna in Sicilia è asciutto, ma non sono deserti. Io sono stato nei deserti in India e come i film, proprio dune di sabbia e pietra. E non c'è niente, abbiamo visto in Iraq. Io non so come la gente sopravvive in un paese così. Non ci sono neanche alberi, cioè come fanno a crescere? Il deserto è così, senza cibo, è arido. Un luogo di difficoltà. E la cosa strana, magari umanamente parlando, è che Gesù fu condotto dallo Spirito in questo posto di difficoltà. Lui aveva ricevuto la pienezza dello Spirito, ma poi lo Spirito Santo ha portato in questo luogo di difficoltà. E c'è un motivo in questo anche. Anche nella nostra vita, magari tu in questo momento stai attraversando un deserto, in un certo senso, nella tua vita, un tempo di siccità, un tempo di difficoltà, e magari tu chiedi, ma Signore, perché? Perché sto attraversando queste cose? Se tu mi ami, perché sono qui in questa situazione? Ma Signore, ha un motivo. Nel Vangelo di Giovanni, capitolo 15, Gesù ha detto, l'albero che porta frutto, viene potato, che possa portare ancora più frutto. E quindi c'è la potatura nella nostra vita, ma c'è un motivo. E in versetto 14 abbiamo letto, Gesù fu condotto nel deserto dallo Spirito Santo, poi c'è la tentazione di Satana, eccetera, eccetera. Ma vediamo la fine di questa cosa. Qual è la fine? Anche nella nostra vita di qualche difficoltà. Versetto 14. E Gesù nella potenza dello Spirito se ne ritornò in Galilea. Se il Signore ti guida attraverso qualche difficoltà, qualche prova, qualche problema, è perché Lui vuole che tu sei più forte, che tu torni nella potenza del Suo Spirito Santo. A volte il Signore permette che attraversiamo i deserti in modo che noi ci aggrappiamo completamente a Lui, che ogni appoggio carnale viene tolto. Gesù non poteva nel deserto, vediamo in qualche modo mi arrangio a trovarmi da mangiare. Vediamo nella tentazione, c'erano solo pietre. E sono duri da masticare le pietre, non so se avete provato. Non c'era niente, lui doveva dipendere completamente in Dio. E anche a volte nella nostra vita il Signore ci conduce nel deserto. Ci conduce attraverso delle cose tante volte che noi non capiamo perché mi sta capitando questo. Ma posso assicurarvi che Dio ha un fine bello per la tua vita. Amen. E io ho visto nella mia vita. Io ho passato grosse prove. A 26 anni mia mamma aveva cancro nei polmoni. E io ho visto, la portavo io ogni giorno all'ospedale. E io ho visto mia mamma giorno per giorno morire davanti ai miei occhi. 26 anni, ero ancora un ragazzino, diciamo. È stata una prova molto difficile per me. Pregavo tanto che lei veniva guarita da questo male e fisicamente lei non è stata guarita, lei è morta. Però spiritualmente è stata guarita. Perché purtroppo ci ha voluto questo che lei ha reso la sua vita a Cristo. Perché io mi sono convertito al Signore. E nel momento quando io ero venuto al Signore non avevo una macchina. Quindi la domenica dicevo, mamma devi portarmi in chiesa. Quindi lei mi portava in questa chiesa e mi ricordo, lei ci stava per tutta la riunione, la musica, la predica, ma alla fine del culto, quando il pastore faceva una chiamata per accettare il Signore, lei diventava nervosa. Ok, è finito, andiamo, lei diceva a me. E io dicevo, no mamma, aspetta. Lei non voleva rendersi al Signore. Poi ha scoperto di avere questo male e finalmente lei si è umiliata davanti a Dio e ha reso la sua vita a Cristo. Quindi alla fine non posso dire che era una bella esperienza, che è stato bellissimo a vedere mia mamma morire, ma posso alla fine dire che ha avuto un buon fine, perché mia mamma è col Signore e sono certo di questo. Sono certo di questo. Quindi è come uno che va in vacanza, ci vedremo dopo mamma. un giorno, e anche l'altro giorno parlavo con alcuni fratelli di questo. Cioè, noi come credenti, se i nostri cari sono credenti, i nostri amici, cioè quando uno muore non è un addio, è un arrivederci. Ci vedremo lì. L'Apostolo Giacomo dice che questa vita è come un vapore, appare come la nebbia qui nella pianura padana, appare nella mattina, poi viene il sole e sparisce. E la vita è così. Adesso 43 anni faccio a marzo e vedo, mamma mia, la vita. Quando ero giovane non vedevo l'ora di essere, sai, 18 anni o 16 anni, in America si prende la patente a 16 anni. Non vedo l'ora di essere grande come mio padre, così decido io, faccio io. No? Poi quando siamo grandi, che bei tempi di essere ragazzino, sai, spensierato, in estate non c'è scuola, a fare passeggiate nei boschi, senza pensieri, com'era bello essere bambino. Quando siamo bambini vogliamo essere grandi, non siamo mai soddisfatti, no? Ma adesso a 43 anni, e sicuramente chi ha la mia età o di più posso anche affermare quello che dico, gli anni, cioè gli anni passano come vento, le settimane, i mesi. Sono 7 anni che sono qui a Montebelluna. 7 anni, sono tanti, però è passato così come un lampo. E quindi a volte anche lo Spirito Santo ci porta in un momento di prova, di difficoltà, ma sappiate anche in quello che Dio ha un buon fine per te. Come ha detto il Signore al profeta Geremia, io so i pensieri che ho per te, e sono pensieri per il tuo bene, per un fine meraviglioso, pensieri di amore. In Romani 8, se Dio non ha risparmiato il proprio figlio, quanto di più ci darà ogni cosa? Dio non ha risparmiato il suo figlio per te. Quindi puoi stare sicuro che il piano che Dio ha per la tua vita è un buon piano. Hai fini di bene nella tua vita. E anche qui nella vita di Gesù, tante volte abbiamo un'immagine, secondo me, sbagliata di Gesù. Gesù è Dio. Dio con noi, Emanuele. Però Gesù era uomo, come noi. Gesù subiva le tentazioni, Gesù ebbe fame, aveva bisogno carnale, cioè corporale, anche come noi. Aveva bisogno di affetto, di amicizia, di amore. Lui doveva imparare. Abbiamo visto quando lui era 12 anni, era andato in tempio, in Luca 2, 46, è scritto che lui faceva delle domande, no? Ai dottori della parola di Dio. Quindi da questo vediamo che Gesù doveva imparare la parola di Dio anche, come uomo. Tante volte pensiamo Gesù Logos, no? Gesù la parola di Dio con noi, la parola si è fatta carne. Ma come uomo lui doveva imparare la Bibbia come l'abbiamo imparato noi, io sono convinto di questo. E come ho detto già, Gesù di bambino chiedeva domande sulla parola di Dio a altri uomini. Non è che era tutto stampato nel suo cervello dall'infanzia. Lui come uomo doveva imparare la parola di Dio come noi. E vediamo questa tentazione in versetto 3, che Satana ha portato al nostro Signore e che Satana porta a ciascuno di noi. E il diavolo gli disse: tu sei il figlio di Dio, di a questa pietra che diventi pane. Ma Gesù gli rispose dicendo: sta scritto, l'uomo non vivrà soltanto di pane ma di ogni parola di Dio. Poi il diavolo lo condusse su un alto monte e gli mostrò un attimo tutti i regni del mondo, e il diavolo gli disse: io ti darò tutto il potere di questi regni e la loro gloria, perché essi mi è stato data nelle mani, e io la do a chi voglio. Se dunque tu, prostrandoti, mi adori, sarà tutto tuo. Ma Gesù rispondendo gli disse: vattene via da me, Satana, sta scritto, adori il Signore Dio tuo e servi a Lui solo. Poi lo condusse a Gerusalemme, lo pose sull'orlo del Tempio e gli disse: se tu sei il figlio di Dio, gettati giù di qui, perché sta scritto: egli comanderà ai suoi angeli attorno a te di custodirti, ed essi ti sosterranno con le loro mani, affinché il tuo piede non urti contro alcuna pietra. E Gesù rispondendogli disse: è stato detto, non tentare il Signore Dio tuo. Ci sono tre cose in questa tentazione che sono comuni anche a tutti noi. E questi tre tipi di tentazione sono le tre stesse cose di cui nel primo epistolo di Giovanni, se volete girare lì un secondo, primo Giovanni capitolo 2, versetto 16. Cominciamo in versetto 15. Non amate il mondo né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e l'orgoglio della vita non viene dal Padre, ma dal mondo. E il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Quindi queste tre aree di tentazione, questi tre, possiamo dire, fiumi di vivere nel mondo, la concupiscenza della carne, la prima tentazione qual era? Fai delle pietre pane, soddisfa la tua carne, soddisfa i tuoi bisogni. Fratello, vai con quell'altra donna, non rimani fedele a tua moglie, soddisfa la tua carne, la concupiscenza della carne. La seconda tentazione che il diavolo ha portato a Gesù, la concupiscenza degli occhi, no? Qual era la tentazione? Satana ha dimostrato tutti i regni del mondo, no? Potere, fama, soldi, ricchezza. Vedi tutte queste cose. Se tu ti inchini davanti a me, sarà tutto tuo. La concupiscenza degli occhi. E quanti di noi, no? Quante persone qui nel Veneto hanno sacrificato la famiglia? Hanno sacrificato la moglie e i figli per il Dio del denaro? Io ho visto tanti. Schei, no? Bisogna lavorare. È giusto lavorare. Ma non fino alla malattia, no? È giusto anche avere tempo con la tua famiglia. È giusto anche fare una passeggiata in montagna. No? Dio ci ha creato. Dio ci ha dato un giorno di riposare. Alcuni no, 7 giorni su 7, lavoro, lavoro, lavoro. No, è sbagliato. È un'idolatria. E il diavolo anche noi come credente. Ah, se tu avrai quell'altro lavoro, più soldi, sarai soddisfatto. È un inganno. I soldi non ti soddisferanno mai. Mai. Posso dirti perché mio padre era un miliardario negli Stati Uniti. E sapete una cosa? Era un uomo molto insoddisfatto. E io da ragazzino vedevo mio padre che aveva un aereo privato. Aveva una barca a vela, aveva un Porsche, un Mercedes. Aveva una casa su un campo di golf indietro e un lago davanti. Era un uomo molto ricco. E sapete una cosa? Io a 19 anni vedevo mio padre, un uomo completamente infelice. Infelice. Uno che doveva trovare la sua felicità da una bottiglia di whisky. No? Whisky e coca. Lui era infelice. Eppure aveva tutto quello che il mondo desidera. E anche il diavolo viene a noi. Inchinati. Io ti darò questo lavoro meglio. Io ti darò più soldi, però dovrei sacrificare andare in chiesa, dovrei sacrificare stare con i fratelli, dovrei sacrificare il tuo tempo nella parola, basta che inchini davanti a me e io ti darò questa ricchezza, ti darò tutto. Però cosa ha detto Giovanni? Queste cose passano, ma chi fa la volontà di Dio dimora in eterno. Stiamo attenti. Che lo spirito di avarizia che regna su queste zone non regna su di noi. È giusto lavorare, è giusto pagare le nostre cose, non sto dicendo. Però dobbiamo valutare. Signore, questa è la tua volontà che prendo questo lavoro, che faccio questo e faccio quello? Ogni cosa, secondo me, come credente, dobbiamo sopporre alla volontà di Dio. E come il diavolo ha tentato Gesù, tenta anche noi. Soddisfare la carne, soddisfare gli occhi. E la terza cosa, l'orgoglio della vita. No? Qual era la terza tentazione? Buttati giù.
tu sei il figlio di Dio, puoi fare quello che vuoi. No? L'orgoglio. Ah, io faccio quello che... non mi interessa quello che dice il pastore. Magari nessuno lo dice con la bocca, ma nel pensiero, ah, lui dice così, ma a me non mi interessa, io faccio la mia strada, io. No? Io con Dio e Dio, no? E tante volte per gli uomini, noi siamo nostro Dio, no? Non il vero unico Dio. Anche Satana voleva tentare Gesù. Gesù poteva pure gettarsi. Gesù è il figlio di Dio. Gesù, quando devono portarlo via per crocifiggerlo, lui ha detto, io posso chiamare legione di angeli, migliaia di angeli a spazzarvi via. Ma sapete perché non l'ha fatto? Lui poteva farlo, era nel suo potere. Ma lui non l'ha fatto perché non era la volontà del Padre. E anche qui Gesù ha detto, non è la volontà del Padre che io muoio in questo modo, che io metto Dio alla sfida. E tante volte, fratelli, anche noi nelle nostre preghiere, no? Facciamo la stessa cosa, no? Dio, se tu fai così, allora io farò questo. Se tu mi dai 1 miliardo, Signore, allora io comincerò a dare anche alla tua opera. No? Come forse noi siamo Dio e comandiamo Lui. Ma non è così. Non è così. Noi dobbiamo obbedire Dio. Gesù ha detto, cercate prima il regno di Dio e ogni altra cosa ti sarà aggiunto. Non credo che Dio vuole che siamo mendicanti in mezzo alla strada. Dio vuole benedirvi anche materialmente. Io credo questo. Ma perché? Che tu puoi vivere una vita egoistica? No. Che tu puoi benedire persone. Dio ha detto a Abramo, io benedirò la tua vita e tutte le famiglie della terra saranno benedette in te. Quindi la terza tentazione era di fare qualcosa che non era la volontà di Dio. E anche il nemico tenta noi, no? Fai un po' di compromesso al lavoro. Fai un po' qui, un po' lì. Nessuno vedrà. Il Signore vedrà. I diavoli vedranno. Un'altra cosa, sicuramente avete già notato, Gesù come ha combattuto contro le tentazioni di Satana? Con la parola di Dio. Se Gesù doveva combattere contro la tentazione di Satana con la parola di Dio, quanto di più noi? Quanto di più noi? Vede l'umanità di Gesù. Gesù ebbe fame. Gesù doveva imparare. Gesù doveva combattere come combattiamo noi. Gesù non è che aveva questa mai tentato vita perfetta. Altro che, ha avuto una vita molto tribolata. In modo che lui si può identificare anche con noi. Noi non sappiamo quando è morto Giuseppe, ma quando Gesù era grande lui non c'era più. Quindi come bambino ha perso suo padre. Nei Vangeli Giuseppe non c'è, è morto. Cresciuto in un paese povero, senza un papà. A quei tempi non c'erano pensioni per vedove, sapete? Una vedova con tanti figli, la vita era dura per Gesù. E vediamo che Gesù ha combattuto Satana non con i pensieri suoi. Secondo me, diavolo, tu sei cattivo, vai via. Sta scritto. Sta scritto nella parola di Dio, l'uomo non vivrà per le sue desideri carnali, ma vivrà per la parola di Dio. Noi crediamo questo? Allora leggiamo la Bibbia ogni giorno, fratelli. Gesù non ha combattuto il diavolo sfoderando le bandiere. C'è questa moda in alcune chiese di sfoderare le bandiere, no? Io sono stato a un concerto a Padova e avevano queste bandiere e c'era questa donna che andava sui fianchi della folla e lei passava questa bandiera sopra la gente, no? Come i film di Disney, no? Come una bacchetta magica. Questo, adesso io vi benedico con questa bandiera. Magari era così facile, no? Avere la vittoria. Basta la bandiera. Ma in Secondo Corinzi dice che le nostre armi non sono carnali, ma potenti in Dio. Questa donna passava questa bandiera e io stavo cercando di lodare il Signore. Meno male che avevo gli occhi aperti, perché con la punta del bastone mi ha quasi cavato un occhio. Cioè, ma in certi ambienti loro pensano che la battaglia è vinta con queste cose. Ma quanto carnale è questo? Quanto umano? Immaginate, Gesù è tentato e Gesù, Pietro, conosci qualche evangelista dei Stati Uniti? Magari puoi venire a liberarmi da questa tentazione. Magari porterà risveglio qui nel deserto che non c'è niente. Ma nelle chiese noi vediamo a volte queste cose, questi trucchi umani. Chiamiamo mega evangelista, facciamo le bandiere, facciamo questo modo e quell'altro modo. Ma Dio non benedirà mai questo. Sta scritto, Dio benedirà questo. Anche in Efesini 16:17, tutta l'armatura di Dio, in Efesini 6, no? Tutti i pezzi sono pezzi difensive. Ma in versetto 17, l'ultimo due pezzi dell'armatura, la spada dello Spirito, che è la parola di Dio, e la preghiera. I due armi offensive. E vediamo, Gesù usava la spada dello Spirito. Lui non combatteva Satana con i suoi, secondo me è così, sta scritto. Dio ha detto così, e per me va bene. Dio ha detto così, è così, e basta. Perché studiamo la parola di Dio? No? Confessiamolo, fratelli, siamo pigri. E io includo me stesso in questo. Siamo pigri. Per chi di voi magari avete un mistero, lavorate con le macchine, i computer, o qualsiasi vocazione che voi avete, magari tu devi imparare a usare una macchina nuova, o qualsiasi cosa, se lavori in ufficio, fabbrica, no? Cosa devi fare? Devi studiare. Tu devi leggere il manuale di quella macchina per capire come programmarlo, come si opera. Magari io in falegnameria, se tu non sai usare quella macchina, tu sarai così, no? Sai quei falegname, io ho tutti quanti, perché ho sempre avuto un timore di quelle macchine e io leggevo le istruzioni. Ho avuto un mio collega che ha perso 3 un giorno, perché lui ha passato su questo, il tupè, che sarebbe una fresa molto grande, senza mettere la protezione. Perché lui ha perso 3 dita? Perché non ha seguito l'istruzione della macchina. Non ha seguito il cartello che dice metti sempre la protezione sulla macchina. Che dovevo fare solo un pezzo, non volevo perdere tempo. Passando col pezzo ha perso 3 dita. Un giovane di 19 anni. Anche il Signore dice mio popolo perisca perché mancanza di bandiere. Mancanza di conoscenza. Ma conoscenza di che cosa? Della sua parola. Ignoranza della parola di Dio. E voglio dimostrarvi e cercare di convincerci quanto è importante per un figlio di Dio di conoscere la parola di Dio. Quanto è importante. Cosa ha detto Gesù in versetto 4? Gesù rispose dicendo sta scritto l'uomo non vivrà soltanto di pane ma di ogni parola di Dio. In Deuteronomio, nel testo originale, dice da ogni parola che procede dalla bocca di Dio. Tu sei un credente. Quanti di voi avete mangiato la colazione questa mattina? Quanti di voi oggi a pranzo mangerete il pane? O la pasta? Ieri qualcuno non ha mangiato? Nessuno? Ma è strano che tante volte noi facciamo digiuno della parola di Dio anche una settimana. No? Ah, va bene, aspettiamo fratello Craig, ci leggerà qualche versetto domenica e quello ci basterà, no? Voglio vedervi che venite qua domenica, io vi do qualche briciolo di pane. Ok, questo ti deve bastare fino a domenica prossima. Già per le 7 di sera andiamo a prendere una pizza. Se carnalmente abbiamo bisogno di pane, quanto di più la parola di Dio per il nostro spirito, la nostra anima. 1 Pietro capitolo 2 versetto 1 e 2. Diposto dunque ogni malizia ed ogni inganno, le ipocrisie, le invidie ed ogni maldicenza, come bambini appena nati, desiderate ardentemente il puro latte della parola, affinché per suo mezzo cresciate. Voi volete crescere nel Signore? Volete crescere nello Spirito? Dovete desiderare il puro latte della parola. Ardentemente desiderate. Quindi il primo motivo per studiare la parola, per conoscerla e di crescere come un credente. Se tu non cresci nella conoscenza della parola di Dio, non crescerai neanche come cristiano. Tu rimarrai eternamente un bambino. I bambini appena nati come sono? Quali sono alcune caratteristiche dei bambini appena nati? Sono indifese. Posso procurarsi qualcosa da mangiare un bambino appena nato? No, lui è dipendente completamente su sua mamma. E anche qui Pietro vuole trasmetterci, anche voi, come un bambino appena nato, avete bisogno del latte ogni giorno. È la linfa vitale per la tua vita spirituale. E un bambino quando vuole il latte, come fa sapere la mamma? No? A volte anche qua durante il culto abbiamo qualche bambino appena nato e tutti sappiamo quando vuole mangiare, no? Poi dobbiamo chiedere alle mamme di andare nella stanza indietro perché quel bambino vuole latte e non sarà negato. Lui piangerà finché ha latte. Ma noi purtroppo a volte non è così. Il puro latte della parola. Il latte della parola di Dio è puro. In Ebrei capitolo 4 è scritto che la parola di Dio è vivente e potente. Questa parola trasformerà la tua vita affinché per suo mezzo cresciate. Quindi se tu vuoi crescere come cristiano, devi studiare la parola di Dio. Ti deve mettere dentro. Come tu mangi il pane ogni giorno, devi mangiare la parola di Dio ogni giorno. Alcuni credenti, noi viviamo nei ultimi tempi, io credo, e io vedo credenti che anche vanno in certi ambienti che per loro ormai la Chiesa è solo un sballo emotivo, no? Vanno in certe chiese dove, non so, si grida tanto, si balla, si fa, c'è tanto movimento, non so se avete mai frequentato una chiesa così, e si può anche gridare qualche volta, si può pure ballare qualche volta, non dico che non si può, però in certi ambienti quello è il loro latte quotidiano. Vado in chiesa, grido, ballo, faccio, vengo agitato, ma io sono arrivato alla conclusione dopo tanti anni di conversione, dopo aver frequentato tanti ambienti, che questa è una cosa molto carnale. I non credenti oggi, perché se voi credete che fa freddo qui dentro, immaginate l'estate delle Alpi questa mattina, no? 2-3 sotto zero fuori. Qual è la motivazione per quelle persone, la maggior parte secondo me non credente, qual è la motivazione di affrontare col freddo, col vento? Qual è la motivazione? Avete mai pensato? Eppure pagano. Quanto si paga per andare a vedere una partita di Serie A? Io non lo so. 50.000 lire? Forse. Di più. Più di 50.000 lire. Pagano più di 50.000 lire per stare fuori congelati? Qual è la motivazione? Cosa si prende nello stadio? Quando fai un gol in Juventus? No, tutti... Io sono stato nei stadi in America di football, sai football, quell'altro gioco, e sai quando la tua squadra fa un touchdown, che sarebbe un gol, quando attraversano quella linea, tutti da seduti, sai, no? C'è una forte emozione, c'è tutta la folla che grida e tu ti senti, cioè, unito con loro, no? Perché cosa? Perché la palla è andata lì. No, è una cosa un po' stupido, sciocco. Sicuramente gli angeli non fanno feste quando Del Piero fa un gol. Secondo me Dio guarda lo stadio e dice poveri, poveri. Ma perché la gente affronta? Per un sballo, per un po' di eccitazione, magari perché la loro vita è noiosa, sai, tutto il giorno in fabbrica, casa, lavoro, dormire, cioè la loro vita non ha molto senso, io lo dico. Secondo me le persone che sono malati per queste cose, perché la loro vita è vuota. Anche ieri parlavo con una bella e mi diceva nella sua fabbrica, anche alcuni uomini, hai visto Grande Fratello? No? E parlano di Grande Fratello, ah non posso andare questa sera perché c'è Grande Fratello. E Abele ha detto, anche i uomini, lui ha detto posso capire le donne che a volte sai queste cose... Vabbè, adesso tutte le donne sono arrabbiate con me. Vabbè, perdonami sorelle, dopo possiamo fare l'appedimento dopo il culto. Ma lui diceva, anche gli uomini sono legati da questa cosa. E io ho detto, sai perché è bella? Perché la loro vita è così vuota. La loro vita è così vuota, e io vi dico questo, se tu guardi il grande fratello, perché la tua vita è vuota, è triste che un credente potrebbe essere legato a queste cose. La tua vita è talmente vuota che tu devi vivere la vita di queste altre persone. Per me sono tutte persone anche da non considerare. Io andrei in bagno davanti a tutta l'Italia? Ma stiamo scherzando? Anche lì, se tu ti prostri davanti a me e fai questo spettacolo, io ti darò 500 milioni. No? Per il Dio denaro, loro vanno e per me si rendono ridicoli. È ridicolo tutta la cosa. È un segno veramente quanto è rovinata la nostra società occidentale, non solo l'Italia, l'America, tutta questa roba è partita dall'America, quindi il mio paese è proprio radice del male. Però ci dimostra quanto è vuoto la gente. E ci sono anche credenti, no? Vogliono col sballo emotivo, vogliono andare in chiesa e avere col sballo come lo stadio. Ma io penso che il Signore richiede da noi qualcosa molto più profondo. E io ho visto che persone che vivono per l'emotività non maturano mai. 20 anni frequentano certi ambienti e 20 anni sono sempre mai cambiati. Ma io ho visto che un credente che prende sul serio, oggi ho bisogno del mio pane quotidiano, che prende sul serio studiare la parola di Dio, io vedo quelle persone che vengono trasformate. Perché la parola di Dio ci trasformerà. Un po' indietro in Ebrei capitolo 5, versetto 11, non solo la parola di Dio ci fa crescere, che abbiamo già visto, ma la parola di Dio con l'usanza ci rende adulti, ci rende maturi. Anche qui lo Spirito Santo riprende un po' Ebrei, nei riguardi del quale, versetto 11, avremo molte cose da dire, ma difficili da spiegare perché voi siete diventati lenti a capire. Infatti, mentre a quest'ora dovreste essere maestri, avete di nuovo bisogno che vi insegnino i primi elementi dell'oracolo di Dio. E siete giunti al punto di aver bisogno di latte e non di cibo solido. Chiunque infatti usa il latte non ha esperienza della parola di giustizia perché è ancora bambino. Il cibo solido è per gli adulti che per esperienza hanno le facoltà esercitate a discernere il bene dal male. Quindi un adulto è uno che prende la parola di Dio, c'è la sua pratica per esperienza. Voi dovete fare esperienza nella parola di Dio e non solo domenica mattina. Ogni giorno dovete avere una vostra lettura personale. Che Dio vi parla, che Dio vi insegna, che Dio vi guida. E io vi assicurerò, se tu comincerai, ok, voglio leggere i Salmi, voglio leggere il Vangelo di Matteo, vedrai che ogni giorno il Signore comincerà a parlarti. Nella tua vita personale non hai bisogno di andare a Milano che uno ti impone le mani e dice fai questo, fai quello. Il Signore ti parlerà a casa tua. C'è bisogno di sprecare tutto con la benzina. Amen. Noi abbiamo lo stesso Gesù che hanno tante altre persone. Non abbiamo bisogno dell'uomo che ci parla. Il Signore ci parla direttamente. Quindi con la pratica, con l'usanza della parola di Dio, quando abbiamo familiarità con la parola di Dio, allora diventiamo adulti. Il carne della parola è mettere in pratica la parola. Il bambino cosa fa? Lui prende il latte ma è sempre lì, non contribuisce mai alla famiglia. E anche qui il Signore riprende questi credenti e dice è tempo che voi ammaestrate altri, ma ancora siete bambini. Che uno ti deve sempre col cucchiaino, eh? E ci sono credenti così, eternamente, oh pastore, di nuovo, anni dopo anni, tutti noi passiamo difficoltà, è giusto che ci sia io e altri fratelli che possiamo aiutarci a vicenda, che voi potete aiutare me, ma uno che 20 anni, sempre problemi, sempre, c'è qualcosa che non va. C'è qualcosa grave che non va. perché non si sono messi nella parola di Dio, non hanno cominciato a camminare loro personalmente con Dio. Nel Vangelo di Giovanni, capitolo 15, versetto 7 e 8. Allora, abbiamo bisogno della parola di Dio per crescere, per maturare, e abbiamo bisogno della parola di Dio se vogliamo essere fruttiferi. Abbiamo visto in Galati come possiamo noi portare frutto dello Spirito, dimorando in Cristo, dimorando nella Sua parola. E anche qui in versetto 7, questo è Gesù che sta parlando: se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quel che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto, e così sarete i miei discepoli. Vogliamo essere discepoli di Cristo? Allora dimorate in me, dice il Signore, e la mia parola deve dimorare in voi, in modo che quando viene il diavolo, anche tu puoi dire: sta scritto. Sta scritto. Anche quando io sono stato battezzato con lo Spirito Santo, ho ricevuto il dono delle lingue, il diavolo mi ha attaccato: ma tu lo stai inventando, non è da Dio, è qui e lì. E poi ho visto nella parola di Dio che è da Dio, che c'è questo dono nella Bibbia, che Dio dice: chi prega in lingua edifica se stesso. E quindi io posso dire: il diavolo non mi viene più con questa tentazione, perché ormai ha perso la battaglia in quell'area della mia vita. Ma se viene da me, posso dire: io mi sto edificando nella mia santissima fede, secondo Giuda versetto 20. Chi prega nello spirito dà ringraziamento veramente bene. Io sto ringraziando, glorificando Dio con questo dono che Dio mi ha dato. E tutte le aree della nostra vita, se noi non abbiamo la spada caricata, quando viene il diavolo, cosa dobbiamo dire? Ah, aspetta diavolo che torno a casa a leggere qualche versetto. No? Come Gesù doveva imparare la Bibbia, anche noi dobbiamo impararla. E non aspettare che io vi do col cucchiaino ogni domenica. Quindi per crescere abbiamo bisogno della parola, per maturare abbiamo bisogno di studiare la parola, e per essere fruttiferi abbiamo bisogno della parola. L'ultimo versetto è quasi finito, in 2 Timoteo capitolo 3, versetto 16 e 17. Tutta la scrittura è divinamente ispirata e utile a insegnare, a convincere, a correggere e a istruire nella giustizia, affinché l'uomo di Dio sia completo, pienamente fornito per ogni buona opera. Non ci sono le bandiere che ti forniranno con le cose di cui hai bisogno. Tutta la scrittura, la parola di Dio. Cresciamo per la parola, maturiamo per la parola, siamo fruttiferi per la parola, e se vogliamo essere efficaci nel ministero che Dio ha affidato, ognuno di voi avete un ministero. Amen. Qui dice uomo di Dio, ma possiamo mettere anche donna di Dio. Sia completo. È la parola di Dio che ci completa, che ci istruisce, che ci riprende, che ci corregge. Io quando leggo la Bibbia mattina, il Signore mi riprende sempre. Sto leggendo Proverbi. Mamma mia! Quanto Proverbi parla di questi due membri qua? E questo qui in mezzo. Mamma mia, dico, mamma mia, sono un pastore e mi devo rivedere perché parlo troppo. Leggete i Proverbi. Mamma mia. Ma è buono di essere corretto dal Signore. Perché quando siamo corretti è un segno che Dio ci ama. È un segno che siamo Suoi figli. E nella correzione siamo trasformati nell'immagine di Cristo. Le emozioni sono belle, noi crediamo che adoriamo Dio anche con le emozioni, non fraintendetemi. Come ha detto il Signore, adorate Dio con la mente, con l'anima, col spirito, con tutto. Tante volte adoriamo il Signore solo con l'anima, con l'emozione, ma con la mente no. E Dio ci chiama di essere un po' più studiosi, di prendere un impegno serio, non essere pigri nella vita spirituale. Perché, e c'è un motivo, tornando nel Vangelo di Luca, capitolo 4, in versetto 13,
alla fine della tentazione di Gesù. E quando il diavolo ebbe finito ogni tentazione, si allontanò da lui fino ad un certo tempo. Nella Bibbia inglese mi piace più come è tradotto, è scritto che si allontanò da lui fino a un tempo più opportuno. E state sicuri, il diavolo sta aspettando nella tua vita un tempo più opportuno. Il diavolo tornerà. Tutti noi sicuramente siamo stati tentati dal nemico e secondo me tutti noi abbiamo fallito tante volte, no? Non eravamo pronti ad essere scritto, ma ci siamo resi alla tentazione. E io posso dire in prima persona, voi sapete la vostra vita, ma per la prossima volta il diavolo ci sta studiando, sta aspettando. Ah, vedi, lui non ha letto la Bibbia 4-5 giorni. Ah, vediamo cosa c'è sulla televisione. Lui aspetta che siamo deboli. Ma se siamo venuti meno, prepariamoci per il prossimo attacco. Mettiamo quell'armatura di Dio. Assicuriamo che la spada è ben pulita e pronta. Perché è la parola di Dio che ci farà crescere, ci farà maturare, ci farà fruttiferi e ci renderà efficace come credente. Che la nostra vita ha un impatto sulle altre persone.